come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Oggi è mercoledì e quindi è A come Asia. Io sono Diana Santini, staremo insieme fino alle 11. Allora, oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi è in Cina, anzi ha da poco concluso un incontro con il suo omologo cinese Wang Yi. Naturalmente tutti gli occhi sono puntati sulla visita di Trump della prossima settimana. Si sta invece concludendo in queste ore un viaggio molto meno sotto i riflettori, cioè quello del presidente di Taiwan, Lai Ching-te, in Eswatini, l'ex Swaziland, che è l'unico stato africano a riconoscere l'isola davanti alle coste cinesi come uno stato. Eswatini è governato da una monarchia per giorni, anzi per settimane. Questo viaggio avrebbe dovuto cadere in occasione del 40° anniversario dell'ascesa al trono dell'attuale sovrano, è stato rimandato perché tutti i paesi africani sul tragitto hanno negato il permesso di sorvolo all'aereo all'aereo presidenziale del presidente taiwanese. Questo per dire qual è lo stato, insomma, dei rapporti di forza tra Oriente e Occidente in Africa. Ma torniamo a noi. Buongiorno, benvenuto Gabriele Battaglia.
Buongiorno Diana, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, Araghchi, il ministro degli esteri iraniano quest'oggi, Trump la prossima settimana, anche questo, anche solo simbolicamente, no? Ci dice qualcosa sul posto che occupa in questo momento Pechino nel palcoscenico del mondo. Intanto Trump siamo sicuri che vada, per adesso ancora non ha disdetto.
Per adesso non è arrivata nessuna disdetta e sembra molto probabile a questo punto, anzi non andasse, insomma dovremmo star qui a discutere poi di un colpo di scena che cambia il quadro della situazione. Detto questo, proviamo a tenere un po' tutti insieme. Abbas Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, è arrivato e parlerà con Wang Yi. Wang Yi è il suo omologo, il ministro degli esteri cinese, cioè anzi il plenipotenziario agli esteri, va bene. E Wang Yi nel frattempo ha condannato la guerra degli Stati Uniti ed Israele contro l'Iran, definendola illegittima. Va detto che Araghchi è appena stato anche da Putin e a me sembra abbastanza evidente che stia andando un po' in giro, no? Bussando alle sette chiese per agire di sponda, per cercare di coordinarsi con due potenze amiche.
Perlomeno due chiese, esatto.
Esatto, e due chiese potenzialmente anche protettrici in qualche modo, anche se non direttamente da un punto di vista bellico, militare. Allora, la Cina in questo quadro resta comunque l'acquirente chiave del petrolio iraniano e in questo sfida sempre di più le sanzioni statunitensi. Proprio sabato scorso il Ministero del Commercio di Pechino ha emanato un ordine che esenta le aziende cinesi e in particolare proprio quelle del settore energetico dalle sanzioni unilaterali statunitensi. Cioè Pechino in pratica dice alle proprie imprese che la giurisdizione statunitense, che si pretende extraterritoriale, no, lo sappiamo bene, non è valida e che quindi questo sfidando anche la reazione di Washington, e che quindi le imprese cinesi possono, e non solo possono ma devono, continuare a commerciare con l'Iran. Tra le altre cose, questo non è solamente una questione di interesse ma anche una sorta di affermazione del diritto internazionale, così la mette Pechino. Noi stiamo difendendo il diritto internazionale. Però è vero che Washington d'altra parte cerca di tagliare le entrate di Teheran, no? Proprio impedendo di vendere petrolio. E questo, come tu dicevi, avviene a una settimana dal previsto viaggio di Trump a Pechino, che ricordiamo 14-15 maggio. Allora, a questo punto noi ci chiediamo se fa parte questa situazione delle schermaglie reciproche tra Cina e Stati Uniti per arrivare all'incontro tra Xi Jinping e Trump in posizione di forza, insomma, oppure se è il preludio a un conflitto di più ampia portata, è a questo punto sempre più esplicito tra Washington e Pechino. Va detto che una cosa non esclude necessariamente l'altra, ecco.
Allora, sì, esatto, forse entrambe, alcune cose le potremo forse già capire la prossima settimana, quando saremo in onda, verosimilmente Donald Trump sarà in volo verso Pechino. Comunque, invece oggi prendiamo spunto da un fatto di cronaca, un fattaccio anzi di cronaca, la morte di 26 operai, ho letto, mi sembra, l'ultimo bilancio, nell'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio a Liuyang, nella provincia di Hunan. Liu Yang, che abbiamo scoperto solo grazie a questo, insomma, a questo incidente, essere la capitale dei fuochi d'artificio del mondo.
Eh sì, praticamente del mondo, perché il fuoco d'artificio, che è un articolo tradizionalmente cinese, è prodotto in questa contea del sud della Cina, che sta al confine tra lo Hunan e il Jiangxi, produce, insomma, in questa contea se ne produce il 60% di quelli utilizzati in Cina e il 70% di quelli che vengono esportati. Ci sono circa 450 imprese del settore che operano in città. Ora, Diana, Luoyang è una città che ha 1,5 milioni di abitanti, ok? È come se a Milano, nella Milano ristretta,
Della
quella
circonvallazione.
dentro, sì, dentro, diciamo, dentro le tangenziali, bene, è come se lì dentro ci fossero 450 fabbriche di fuochi d'artificio, cioè una città polveriera. E si dice, cioè i dati ci dicono che l'industria pirotecnica locale impiega 300.000 persone. Abbiamo detto 1,5 milioni di abitanti, 300.000, quindi un quinto lavorano nell'industria pirotecnica, che ha un valore di oltre 50 miliardi di yuan, cioè oltre 6 miliardi di euro. Allora, cosa è successo? Che lunedì scorso un'esplosione in una delle fabbriche di fuochi d'artificio di Luoyang ha provocato, come dicevi, 26 morti e 61 feriti, molti sono gravi, e hanno anche devastato tutta la zona circostante. Questa fabbrica si chiama Huasheng e si occupa sia della produzione sia della distribuzione del materiale pirotecnico ed è operativa dal 2000. Altri dati: la vittima più anziana aveva 68 anni, che è un'età in cui in genere i cinesi sono già abbondantemente in pensione, mentre i più giovani erano ventenni o poco più. E va detto che questo disastro avviene meno di 3 mesi dopo l'esplosione e l'incendio di un negozio di fuochi d'artificio nella provincia dello Hubei. Lì c'erano stati 12 morti. Xi Jinping ha detto che bisogna, insomma, fare in fretta, identificare i responsabili, rafforzare tutte le norme di
Beh,
sicurezza.
i numeri di questi incidenti che hai citato, insomma, sono numeri alti, sensazionali per certi aspetti, anche, diciamo, rapportati alla dimensione della Cina.
E sì, cioè, allora, innanzitutto, il numero di questo incidente è grosso perché da tanti anni si diceva che ci sono dei grossi miglioramenti nell'ambito della sicurezza. Va detto che le autorità cinesi hanno appena comunicato un miglioramento per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, perché nel 2025 si sarebbero registrati 18.300 morti sul lavoro. Sono numeri che a noi sembrano altissimi, lo sono comunque, ma in percentuale sulla popolazione sono inferiori rispetto alle 1.093 morti sul lavoro che si sono verificati in Italia. E comunque le autorità cinesi ci dicono che c'è un calo del 7% dei morti sul lavoro nel 2025 rispetto al 2024. Ok, negli anni quindi si sono fatti dei passi avanti. Ci sono 3 leggi che regolano la sicurezza sul lavoro e prevedono quello che è previsto un po' anche dalle nostre parti, in tutto il mondo, cioè ispezioni regolari, corsi di formazione per i lavoratori, l'utilizzo di attrezzature specifiche per i lavori pericolosi e punizioni per i responsabili, che possono essere sia civili sia penali, e che arrivano anche a prevedere la chiusura totale dell'impresa. I problemi però si verificano quando ci sono i lavoratori precari, temporanei, che magari operano in assenza di formazione adeguata e anche di attrezzature. Questa azienda, la Huasheng, era stata già multata di 15.000 yuan dall'ufficio per la gestione delle emergenze di Luoyang a febbraio, perché avevano trovato un operaio che immagazzinava due sostanze insieme, perclorato di potassio e ftalato, che dovrebbero essere conservate separatamente, maneggiate con cura. Bene, è interessante notare che di solito queste sostanze sono utilizzate per produrre i cosiddetti fuochi d'artificio ecocompatibili, cioè senza lo zolfo e i metalli, con questa carica esplosiva che è considerata più ecologica e che rappresenta un'alternativa stabile a bassa emissione di fumo rispetto alle componenti tradizionali più tossiche. Bene, è proprio il mercato che richiede fuochi d'artificio più ecologici, cioè i botti
Anche qua da
sono
noi.
una tradizione. Eh sì, i botti poi in Cina sono proprio una tradizione. Ma negli anni sono stati vietati da molte città, per esempio del centro di Pechino, io sono stato testimone di questo, e specialmente a Capodanno, anche perché lo zolfo e i metalli che tradizionalmente li compongono sono molto inquinanti, no? Ed ecco quindi il fuoco d'artificio ecologico. Ma paradossalmente, tragicamente, in questo caso, se le informazioni poi saranno confermate, un fuoco d'artificio ecologico, ma anche stragista, ecco, diciamo così. Insomma, sono i paradossi non solo del fuoco d'artificio, ma della fabbrica del mondo, ecco.
Eh sì, che ancora, insomma, sui fuochi d'artificio la Cina continua a essere la fabbrica del mondo che per tante invece attività, un ruolo che per tante attività, diciamo, ha ceduto ad altri paesi vicini, il sud-est asiatico, insomma, mi riferisco anche a tutta la parte tessile. Gabriele, ti ringrazio.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
Ti auguro buona giornata perché noi adesso ci spostiamo in India perché si è conclusa questa tornata elettorale che ha coinvolto 5 stati indiani, 2 stati del sud, il Kerala, il Tamil Nadu, Puducherry e poi l'Assam e soprattutto il Bengala, governato dal Partito Comunista e poi da un partito di centrosinistra fin dalla nascita dello Stato indiano nel 1947. Partito del premier indiano, forse l'avete sentito, i risultati sono stati diffusi ieri, Narendra Modi ha vinto, forse possiamo anche dire stravinto, ribaltando, dicono i detrattori, grazie a una campagna elettorale, diciamo non proprio, corretta, ribaltando, dicevo, le previsioni della vigilia che parlavano di un indebolimento invece della leadership di Modi, di una stanchezza dopo anni al governo, invece il fiore di loto è sbocciato nel Bengala occidentale, ha detto Modi dopo l'esito delle elezioni. Buongiorno e benvenuta, Simona Vittorini.
Buongiorno.
Docente di politica indiana alla SOAS di Londra, che insomma spesso ci aiuta a leggere i fatti del subcontinente. Dicevamo, quali sono dunque gli ingredienti di questa vittoria? Certo, il bisogno di cambiamento, ma insomma è stata una campagna elettorale molto dura, sia dal punto di vista appunto della denuncia di brogli, sia proprio dei temi che sono stati affrontati.
Sì, certo, però prima di arrivare a quel punto volevo fare no, una precisazione, un commento, che questa vittoria del BJP, come hai detto anche tu, è stata abbastanza eccezionale, perché alcuni l'hanno addirittura paragonata per peso simbolico e politico a quella del BJP del 2014, che aveva proiettato Modi al governo nazionale. Quindi, perché è il completamento di questa espansione geografica del partito di Modi, che sembrava fino adesso impossibile, perché per tante ragioni, perché per esempio il BJP, che era sempre stato considerato un partito del nord conservatore, della pianura gangetica, invece adesso ha occupato quasi tutta la porzione orientale dell'India. Quindi è una vittoria molto importante.
Sì, e in effetti forse il Bengala, che ha rappresentato per molti decenni anche il simbolo di un'India multiculturale, Certo. Insomma, è un'ottima, insomma, cartina di tornasole di questo processo che stai descrivendo. Sì. Questo simbolo è decisamente più ammaccato oggi, e di contro, lo dicevi, c'è un partito apertamente nazionalista con venature razziste che controlla 22 stati su 28, una concentrazione di potere inedita, forse, comunque negli ultimi decenni.
Negli ultimi decenni assolutamente, sì, sicuramente questa è una, sta indirizzando un cambiamento di rotta, di sicuro. E poi chiedevi appunto come la ragione dietro questo voto. Sicuramente un voto di protesta, come avevi accennato anche tu, il cosiddetto anti-incumbency in inglese, cioè chi è da troppo al potere spesso paga il conto, però anche c'è stata tanta disoccupazione, stagnazione economica, una percepita corruzione, che erano stati appunto i temi dominanti di questa campagna. C'è stato uno scandalo anche sul, diciamo, degli scandali politici che hanno travolto il governo della leader di Mamata Banerjee, però soprattutto il partito del TMC, quello che era il governo fino adesso, era stato aveva praticamente non era riuscito a dare, non offriva niente di nuovo, non c'era nessuna visione, nessuna proposta fresca, e il suo messaggio, il messaggio della leader, soprattutto sono solo io l'ostacolo contro Modi, non è stato abbastanza.
Tant'è che lei stessa ha perso il suo seggio in Parlamento, oltre a perdere le elezioni.
Assolutamente, dei risultati abbastanza sconvolgenti, sì.
La campagna elettorale è stata segnata anche, però chiedo a te, poi secondo, mm-hmm. dal tuo punto di vista, insomma, quanto può avere pesato questa questione, è stata segnata anche dalle proteste per un pesantissimo riordino delle liste elettorali che ha portato all'estromissione di qualche milione di votanti, la maggior parte dei quali musulmani. Quanto può avere influito questo riordino e quanto invece diciamo, la vittoria del BJP in West Bengala è la fotografia appunto dei tempi che cambiano?
Allora, sì, questa è una buona domanda, perché gli analisti stanno ancora vedendo quanto questa revisione intensiva speciale delle liste abbia influito sul risultato del voto. Sembra che la differenza di voti fra il BJP e il partito di Mamata Banerjee sia stata sull'ordine di 3 milioni e più, e il numero di coloro che sono stati cancellati, diciamo, dai registri e che non abbiano, anzi sono rimasti, diciamo, in bilico, sono 2 milioni e più di 2, quasi 2 milioni e 700 mila. Quindi così a prima analisi può suggerire che questa revisione abbia avuto un impatto molto importante.
Magari il BJP avrebbe vinto lo stesso, ma certo con uno scarto molto minore.
Esatto, anche perché poi bisogna vedere dove sono stati distribuiti questi elettori che mancavano dai registri elettorali, in quali circoli elettorali, eccetera. Però sicuramente ha avuto un impatto, soprattutto se è vero che è quello che sembra, che la maggior parte di coloro che sono stati esclusi fossero musulmani. E questo si sa, in Bengala il 27% della popolazione è musulmana. Però questo non toglie il fatto che il risultato elettorale è stato sicuramente anche un indizio di un cambiamento ideologico dell'elettorato bengalese, perché si vede che c'è un sostegno al BJP non solo come voto di protesta, ma anche alla sua ideologia.
Infatti una campagna elettorale, leggevo, dominata anche proprio dai temi propri, dai temi identitari del partito del Premier, cioè la propaganda di fatto anti-islamica, che è sorprendente appunto possa attecchire in modo così fertile, diciamo, in un paese dove più di un quarto della popolazione, quasi un terzo della popolazione, è di religione musulmana.
Ma sì, infatti questo è un risultato che forse uno dei più sorprendenti, perché spesso il Westbengala si era, come avevi anche descritto te all'inizio, è sempre stato descritto come uno degli stati molto modernizzati, avanzati, con una cultura molto, con un'identità culturale, identità anche etnica molto forte, si parla bengali, non la lingua hindi per esempio, e spesso il BJP invece, diciamo lo zoccolo duro di sostegno del BJP era stato identificato negli stati più poveri dell'India, quelli considerati più arretrati, più bigotti, più anche poco istruiti. E quindi questo cambiamento nel West Bengala, questo diciamo, andare incontro all'ideologia dell'Hindutva, e quindi un'ideologia, come dicevamo prima, abbastanza settaria, addirittura definita quasi fascista, è scioccante perché non ce lo si aspettava da questo stato con un'identità così diversa.
Un altro dei temi della campagna elettorale, soprattutto nelle scorse settimane, più che negli ultimi giorni, è stato quello della sicurezza, no? Per dire anche come poi sotto elezioni tutto venga messo in qualche modo a profitto. C'è stato un brutto episodio di cronaca, uno stupro con un femminicidio, e in effetti nelle analisi del giorno dopo questa propaganda diciamo securitaria, questo bisogno di sicurezza è stato sfruttato dal partito di Modi e soprattutto le donne sembra che abbiano premiato, diciamo, questa retorica. Un altro elemento che volevo mettere lì è l'altissima partecipazione al voto. Anche questo, diciamo, dà una misura insomma, di quanto è significativo questo cambio al governo.
Sì, c'è stata un'affluenza record del 93% quasi, il dato più alto di sempre, anche nel Bengala occidentale. Quindi questo è chiaramente un segnale della forte mobilitazione e probabilmente già questo dato era indicativo di una forte mobilitazione, non certo a favore dello status quo, quindi ci si poteva aspettare un ribaltamento del sistema anche prima dell'uscita dei risultati.
Dieci e 58 minuti è tutto per oggi. Grazie Simona Vittorini, docente di politica indiana alla SOAS di Londra, per il suo racconto, la sua analisi sulle elezioni in Bengala occidentale. Grazie a Gabriele Battaglia. Domani in questo spazio c'è A Come Africa con Sara Milanese, la linea adesso a pubblica di Lele Liguori. Io ringrazio anche voi naturalmente per l'ascolto e vi auguro buona giornata.